Benvenuti su Trame d'Oro, oggi parleremo del libro di Stefan Zweig intitolato Il mondo di ieri, pubblicato nel 1942. Un libro che va ben oltre la semplice autobiografia, è proprio il racconto struggente di un'epoca che non c'è più, una riflessione acuta sulla catastrofe, no? Che ha travolto l'Europa nella prima metà del Novecento.
Stefan Zweig. È stata una voce fondamentale della cultura mitteleuropea, un vero gigante letterario tra gli anni 20 e 30, sai, tradotto e amato ovunque. Quest'opera postuma è potentissima, perché cattura proprio il trauma della fine di un mondo, quello che lui identifica un po' con il liberalismo classico, con una certa idea di libertà individuale, e l'alba oscura, diciamo, di un'era dominata dallo Stato onnipotente, uno Stato che vuole controllare tutto.
Esatto, e noi cercheremo proprio di distillare l'essenza della sua testimonianza. Faremo un viaggio nell'Europa di Zweig, quella prima del barattolo, esplorando nello spirito, le illusioni e anche, le contraddizioni. Un mondo che oggi sembra distante anni luce. Zweig apre il suo racconto descrivendo il periodo prima del 1914 come l'età d'oro della sicurezza. Dipinge un quadro di stabilità quasi inconcepibile per noi oggi, vero? Con l'impero austro-ungarico come simbolo di durata eterna. Ma leggendolo viene da chiedersi, era una sicurezza reale o era un'illusione collettiva?
L'illusione era quella di un mondo, come dire, immutabile. La monarchia asburgica sembrava eterna, la moneta, la corona, era garantita dall'oro, era qualcosa di tangibile, di solido. C'era una prevedibilità incredibile nella vita quotidiana. Si sapeva cosa si possedeva, cosa era permesso, cosa era proibito. Gli investimenti rendevano interessi certi. Le proprietà erano considerate un rifugio sicuro per generazioni. L'idea di guerre devastanti o rivoluzioni radicali sembrava assurda, sai, roba da libri di storia. Era appunto percepita come l'età della ragione.
Una fiducia nel progresso che, guardandola oggi, appare quasi commovente nella sua ingenuità. Zweig usa la figura di suo padre, un industriale della borghesia ebraica viennese, proprio come emblema di questa mentalità.
Sì, ed è un esempio perfetto per capire l'etica economica del tempo. Il padre di Zweig si arricchì non tramite speculazioni audaci, rischiose, ma con una prudenza quasi metodica. Quasi metodica. Spendere meno di quanto si guadagnava, risparmiare costantemente, reinvestire con pazienza. È fondamentale ricordare il contesto, Tasse irrisorie, anche per i redditi più alti, e interessi sui risparmi molto vantaggiosi. La moderazione e il risparmio garantivano, quasi matematicamente, la crescita del patrimonio.
Un mondo praticamente capovolto rispetto ai periodi di inflazione che Zweig vivrà dopo, dove chi risparmia, viene punito.
Esatto, e chi è prudente finisce quasi sul lastrico. Invece lì no. E nonostante la ricchezza accumulata, il padre mantenne uno stile di vita sobrio, quasi austero, rifiutando onorificenze e lussi vistosi. Era proprio un'etica diversa.
Però, come accennavi, Zweig è lucidissimo nel mostrare la fragilità di tutto questo. La chiama un castello dei sogni. La vera intuizione qui non è solo descrivere quella sicurezza, ma proprio smascherarne la natura illusoria. Quasi un preludio inconsapevole alla catastrofe imminente, no?
Assolutamente. E poi c'è Vienna.
Ah, Vienna. Non era solo un centro di stabilità economica, ma un epicentro culturale vibrante, quasi febbrile, direi. Zweig sottolinea un aspetto affascinante. Per la borghesia, specialmente quella ebraica, l'ambizione non era solo accumulare denaro. Era elevarsi culturalmente, partecipare attivamente alla vita intellettuale.
Sì, Vienna era unica in questo. La passione per l'arte, il teatro in primis, ma anche musica e letteratura, era quasi una mania collettiva, non limitata a un'elite ristretta, capisci? Il Burgtheater, il teatro imperiale, era più di un luogo di spettacolo. Era un'istituzione, una specie di tempio laico. I suoi attori erano vere celebrità cittadine. Zweig racconta un aneddoto significativo. Il viennese medio apriva il giornale al mattino cercando prima le notizie teatrali che quelle politiche. Incredibile, no?
Davvero? Prima il teatro della politica.
Proprio così. E qui emerge il ruolo fondamentale della comunità ebraica. Erano il pubblico più appassionato e informato, i principali acquirenti di libri e quadri, i sostenitori delle avanguardie artistiche. Diciamo che erano il motore di questa vita culturale.
E questa atmosfera, immagino, contagiava inevitabilmente i giovani. Zweig si descrive, insieme ai suoi amici, come un divoratore onnivoro di cultura. Erano ragazzi immersi nei libri, nella musica, nei dibattiti filosofici.
Eh sì, cita figure come Ugo von Hofmannsthal, un poeta prodigio, o Rainer Maria Rilke come fari, come modelli quasi mitologici per la loro generazione. C'era un vero culto per l'intelletto.
Eppure, e qui emerge una delle grandi contraddizioni che Zweig analizza magistralmente.
Già.
Questa effervescenza intellettuale giovanile si scontrava con un sistema scolastico che lui descrive come
soffocante, terribile, una prigione la definisce. Un luogo di noia mortale dove si imparavano a memoria nozioni lontanissime dalla vita, senza il minimo stimolo alla curiosità personale o alla creatività. Un apprendimento ottuso e vuoto, dice. Standardizzato, impersonale. Ricorda proprio che nessun insegnante gli chiese mai cosa gli piacesse studiare davvero. Non c'era spazio per l'individualità.
E questo immagino lo spinse a cercare altrove la sua formazione.
Esattamente. Questo lo portò ad abbracciare la massima di Emerson. I buoni libri sostituiscono la migliore università. Un vero e proprio inno all'autoformazione, al costruirsi da sé contro le rigidità del sistema.
Un altro contrasto potente che Zweig mette a nudo riguarda la morale sessuale dell'epoca. Un'apparenza rigidissima, quasi puritana. Ma profondamente ipocrita. Da un lato, una separazione netta tra i sessi e una repressione fortissima degli istinti. Dall'altro, la tacita tolleranza di un vasto e spesso squallido mondo della prostituzione.
È interessante la sua riflessione quasi sociologica su questo, sai? Nota come raramente la libertà individuale e la libertà di costume fioriscano nella stessa epoca. Sembra quasi una legge di compensazione. Più lo Stato, diciamo, concede libertà morali, più magari diventa restrittivo in altri ambiti, e viceversa. È un'osservazione acuta.
E forse proprio questa ricerca di libertà e autenticità, magari in reazione a quella rigidità, spinse Zweig a viaggiare appena possibile. E qui ci regala un'altra immagine sorprendente.
Quella del mondo senza frontiere.
Esatto. Il mondo pre-1914 era un mondo senza frontiere reali, si poteva andare quasi ovunque, dall'Europa all'India all'America, senza passaporti, visti, permessi. Una libertà di movimento che oggi, con tutti i controlli capillari che conosciamo, suona quasi incredibile, fantascientifica.
Zweig stesso scrive che nulla rivela meglio l'abisso in cui il mondo è sprofondato dopo il 1914, quanto questa perdita della libertà di viaggiare, l'ossessione per confini, documenti, controlli. E i suoi non erano semplici viaggi turistici, erano pellegrinaggi culturali. Ci ha lasciato ritratti indimenticabili di figure che hanno plasmato il pensiero europeo. Il poeta belga Emil Verhaeren, che cantava l'energia della modernità, il controverso fondatore dell'antroposofia, Rudolf Steiner, Theodor Herzl, il padre del sionismo moderno.
E poi?
E poi il grande scultore Auguste Rodin, lo scrittore Romain Rolland, che per Zweig incarnava la coscienza morale dell'Europa pacifista durante la guerra, Maxim Gorky, il titano russo, e Sigmund Freud, di cui ammirava soprattutto il rigore etico, più che magari le teorie specifiche. Questi incontri furono fondamentali per la sua visione cosmopolita.
Leggo che rimase colpito in particolare dagli Stati Uniti d'inizio secolo. Li percepisce come un luogo di meravigliosa libertà, traboccante di opportunità quasi illimitate.
Sì, racconta, forse esagerando un po', ma per rendere l'idea, di aver trovato 5 offerte di lavoro in 2 giorni a New York. Era affascinato da quel dinamismo, da quella sensazione che tutto fosse possibile.
E poi c'è la sua ammirazione profonda per la Svizzera.
Ah, la Svizzera! La vedeva come un piccolo miracolo, un paese capace di far convivere pacificamente popoli diversi per lingua e cultura, un modello funzionante di tolleranza, cosa rara.
Molto acuto è anche il suo resoconto del viaggio nell'Unione Sovietica, mi sembra.
Sì, molto. A differenza di tanti intellettuali dell'epoca che tornavano o entusiasti o ferocemente critici, Zweig mantiene una certa, come dire, distanza critica. È consapevole di aver visto solo una facciata controllata, ciò che le autorità sovietiche volevano mostrare. Ma il suo occhio attento nota dettagli rivelatori, le code interminabili per i beni di prima necessità, la lentezza esasperante della burocrazia, un'inefficienza diffusa che sembrava permeare ogni aspetto della vita quotidiana. non emette sentenze definitive, ma, ecco, lascia intravedere le crepe nel sistema.
E così arriviamo agli anni immediatamente precedenti la catastrofe. L'Europa sembra il culmine. Potente, ricca, ottimista. Ma Zweig, con la sua sensibilità quasi da sismografo, percepisce un pericolo proprio in questa esuberanza. Parla di un eccesso di forza, accumulato dagli stati, un'energia incontenibile frutto di un progresso forse troppo rapido. È un'analisi davvero controintuitiva, no?
È uno dei punti più profondi e originali del libro, secondo me. Zweig fatica a trovare cause puramente razionali, che so, dispute territoriali decisive, conflitti ideologici insanabili, per spiegare l'esplosione del 1914. La sua interpretazione è quasi esistenziale. La guerra come tragica, quasi inevitabile conseguenza di un dinamismo interno accumulato per decenni. Era un'energia vitale che, non trovando sbocchi costruttivi, doveva sfogarsi violentemente. Ogni nazione si sentiva al massimo della potenza, fiera di sé, dimenticando però che anche i vicini provavano lo stesso orgoglio e la stessa sensazione di forza. Una miscela fatale, insomma.
E qui arriva una delle descrizioni più potenti e direi sconvolgenti del libro. La reazione delle folle allo scoppio della guerra nell'estate 1914. Non paura, non sgomento, ma un'ondata di euforia collettiva. Quasi una festa popolare.
Esatto.
Le piazze delle capitali europee si riempirono di gente che inneggiava alla guerra. Le pagine sulla Vienna di quei giorni sono davvero indimenticabili.
Zweig parla proprio di una selvaggia ubriacatura, un delirio collettivo. In quei momenti le barriere sociali, linguistiche, persino religiose, sembrarono dissolversi in una marea di patriottismo esaltato. La guerra non era vista come la carneficina che poi sarebbe stata, ma come un'avventura romantica, un'occasione eroica. Perché, Zweig offre due spiegazioni principali.
Quali?
Primo, le masse non avevano memoria diretta della guerra moderna, quella industriale. Decenni di pace ne avevano idealizzato l'immagine, capisci? Secondo, persisteva una fiducia quasi infantile nelle autorità. Imperatori, generali, governi. Si credeva ciecamente che loro sapessero cosa stavano facendo per il bene della nazione.
Sta febbre nazionalista. Osserva con dolore e distacco l'ondata di odio.
Assolutamente. Per lui l'arte e la cultura dovevano unire, elevare l'uomo al di sopra delle passioni più basse, non certo alimentare lo spirito di fazione, l'odio per il nemico. Usa parole durissime, parla di inconcepibile ricaduta dell'umanità in una barbarie che si credeva superata per sempre. È un momento di grande disillusione per lui.
La guerra finisce, ma la pace non porta serenità. Anzi.
Anzi. Un'altra catastrofe si abbatte sull'Europa centrale, l'iperinflazione. Prima in Austria, poi in modo ancora più devastante nella Germania di Weimar. E Zweig la considera non solo un disastro economico, ma un fattore chiave, forse il fattore chiave nella decomposizione morale che poi aprirà la strada all'ascesa di Hitler.
Ma come può l'inflazione, che è un fenomeno economico, avere un impatto morale così profondo, da spianare addirittura la strada a un regime totalitario?
Zweig è chiarissimo su questo punto. La distruzione totale del valore del denaro non fu solo una crisi finanziaria, fu uno sconvolgimento etico radicale. Provo a immaginare. I risparmi di una vita, accumulati con fatica e onestà, diventano carta straccia in pochi mesi.
Terribile.
I risparmiatori sono rovinati. Chi invece aveva debiti, magari contratti con leggerezza, si ritrova improvvisamente libero da quei debiti. L'onestà, la prudenza, il lavoro diventano quasi sinonimi di stupidità e portano alla miseria. Al contrario, la speculazione più sfrenata, la mancanza di scrupoli, l'abilità nel navigare il caos diventano le uniche vie per sopravvivere e persino arricchirsi rapidamente. Il denaro perde ogni riferimento. Non c'è più misura, non c'è più valore.
Quindi la virtù diventa essere furbi.
Esatto. Abili. Cinici, senza redole, si torna persino al baratto in certi momenti. È il caos morale completo.
Un caos che crea un terreno fertile per chi promette ordine a qualsiasi costo e indica capri espiatori, ovviamente. E qui si innesta il concetto dello Stato onnipotente, un'altra idea centrale nel pensiero di Zweig.
Esattamente. Il dopoguerra e poi l'affermazione dei totalitarismi segnano per Zweig il trionfo dello Stato, che invade ogni sfera dell'esistenza. Il collettivismo burocratico, che sia di matrice fascista, nazista o comunista, per lui la sostanza non cambia molto in termini di controllo sull'individuo. Fagocita la persona, la priva della capacità di decidere del proprio destino. Zweig scrive parole molto amare. Di continuo bisognava subordinarsi alle esigenze dello Stato. Eravamo sempre incatenati alla sorte comune. Per quanto ci si difendesse, questa ci portava sempre con sé.
Un senso di impotenza totale.
Proprio così. Le decisioni che determinano la vita o la morte di milioni di persone sono prese da pochi uomini, spesso mediocri o fanatici, in stanze lontane, trattando le persone come materiale inerte, numeri.
La visione finale che emerge dal libro è tragica, davvero senza appello. L'Europa che Zweig ha conosciuto e amato, l'Europa della cultura cosmopolita, della libertà individuale, di quella che lui chiama la dolcezza del vivere, è morta, distrutta dalle sue stesse follie.
Sì, lui ammette che forse ci sarà progresso tecnico o sociale in futuro, ma quella particolare combinazione di sicurezza, libertà individuale e, direi, gioia di vivere, beh, quella è stata soffocata per sempre da quello che chiama il fantoccio spietato e cupido dello Stato.
E la Seconda Guerra Mondiale diventa la conferma più terribile di questa sua analisi, purtroppo. Zweig la vive dall'esilio, assistendo impotente alla distruzione definitiva del suo mondo.
Eh già.
Le sue parole sull'Europa diventano strazianti. La definisce nostra sacra terra natale, culla della civiltà, ma ormai destinata a morire per la sua stessa follia. Parole pesantissime.
È un epilogo terribilmente coerente con la sua vita e il suo pensiero. Poco dopo aver completato Il mondo di ieri, nel febbraio 1942, in esilio in Brasile, Stefan Zweig si toglie la vita insieme alla moglie Lotte. Il libro diventa così il suo lascito definitivo, un testamento lucidissimo e commovente. È l'analisi quasi clinica del suicidio di una civiltà, scritta sull'orlo del proprio abisso personale. Un monito che conserva una forza incredibile anche oggi. Zweig, come abbiamo visto, identifica nell'eccesso di forza e nel dinamismo incontrollato degli stati nazionali una delle cause profonde della catastrofe europea iniziata nel 1914. Leggendo la sua analisi oggi, in un mondo profondamente cambiato, ma, diciamolo, non meno complesso e teso, viene spontaneo porsi una domanda. Quali potrebbero essere gli eccessi del nostro tempo? Magari un eccesso di tecnologia pervasiva, un eccesso di informazione incontrollata che diventa facilmente disinformazione, un eccesso di polarizzazione politica e sociale. Ecco, questi eccessi potrebbero celare nel nostro mondo attuale pericoli simili a quelli descritti da Zweig. Pericoli forse meno visibili di un riarmo militare, ma non per questo meno insidiosi per il futuro della nostra civiltà e della nostra libertà individuale. Un pensiero su cui forse vale la pena riflettere un attimo.
Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.